Nella tana del bianconiglio con Letizia Bolzani.
Un cucciolo di lupo ci guarda dalla copertina di questo libro, una copertina tutta bianca come la neve. È come la neve il titolo di questo libro, sottotitolo Una piccola storia d'amore. Potremmo dire, dopo averlo letto, una piccola grande storia d'amore, perché parla di quell'amore per cui siamo fatti, di quell'amore che dà senso alle nostre vite e che ci permette di guardare l'altro vedendolo veramente, anche quando questo altro è qualcuno che viene fatto sentire uno scarto, un diverso, un inutile. Due diversi, ognuno a suo modo, sono i due protagonisti di questa storia luminosa e mite, per piccoli e per grandi, perfetta da leggere in famiglia. Sono un cucciolo di lupo, tenero e ingenuo, ma il lupo ha pur sempre una connotazione negativa per gli umani, e una vecchia picciona, e i piccioni, si sa, vengono trattati per lo più con disgusto. Il giovane lupo una sera di dicembre vede la neve dalla sua tana sulle colline e quella cosa bianca che non conosce è per lui un invito all'avventura, ad andare verso l'ignoto, a scendere verso quelle luci che fanno parte di una cosa chiamata città. In città incontrerà appunto un piccione femmina, Livia, e i due trascorreranno insieme un tempo intenso, fatto di dialoghi profondi, che affrontano con semplicità e tenerezza temi che potremmo definire filosofici e spirituali, e che sono quelli che danno senso alla vita di tutti noi. È come la neve, è un romanzo che esce dall'editore Solferino e che ha due autori d'eccezione, Cristina Petit, scrittrice molto apprezzata per adulti e per bambini, e Matteo Maria Zuppi, cardinale di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Abbiamo al microfono Cristina Petit. Buongiorno Cristina, come è stato scrivere a quattro mani con il cardinale Zuppi?
Buongiorno Letizia, grazie di avermi invitato. Come è stato scrivere con il cardinale Zuppi? Bellissimo, una bellissima avventura, una bellissima passeggiata chiacchierando fra le prole, fra la storia che intanto correva insieme a noi, e quindi proprio da queste nostre lunghe conversazioni fatte di grandissime risate, anche di riflessioni più profonde, da mie domande curiosissime sul suo mondo, sulla sua vita, anche prima di essere il cardinale Zuppi, da tutto questo che ci chiedevamo e che anche lui chiedeva a me, perché è una persona anche lui molto attenta, molto profonda, molto curiosa della vita degli altri, è nato questo libro. Quindi ogni tanto ci fermavamo e dicevamo: bella questa, mettiamola nel libro. Un aneddoto, un ricordo, una cosa vera, un fatto di cronaca, ecco, così, da tante tante chiacchierate che abbiamo fatto tra maggio e giugno alla consegna del libro, che è stato a fine agosto, insomma.
È una chiacchierata, un dialogo, è anche quello che fanno i due personaggi, il lupo e la picciona. Nel libro ci sono animali umani e animali non umani, questo è bellissimo, ed è molto bello anche il fatto che la prospettiva però narrativa, lo sguardo, sia quello di un animale non umano. Spesso accade nella letteratura per ragazzi che sia un animale non umano a raccontare, ed è una prospettiva che sollecita il lettore a staccarsi dal suo sguardo antropocentrico. E questo vi ha interessato, è un po' anche per questo, per scardinare, diciamo, i luoghi comuni, operare un effetto di straniamento, Cristina?
Sì, la scelta, sì, appunto, di avere, lei è molto attenta, sempre molto puntuale nelle riflessioni che fa, e diciamo che è stata un po' nata insieme all'editore, che ci ha proprio chiesto una favola con alcune caratteristiche, tra cui questa, perché pensava l'editore che per Natale, per l'argomento, fosse la chiave più riuscita, o comunque una strada da provare.
Per Natale, ma questo libro sì, è uscito appena prima di Natale, ma è un libro leggibile e godibile tutto l'anno, perché proprio quello che dice il libro stesso, Natale è quando si pensa più a che cosa posso dare, a che cosa riceverò.
Nell'intento mio e del cardinale Zuppi c'era un po' proprio questo. questo, di pensare a Natale tutto l'anno e di non concentrarsi a essere fra virgolette buoni e con il cuore aperto solo a Natale, ma bisognerebbe proprio chiudere il cuore e avere un cuore di pace tutti gli altri 11 mesi, e quindi di sicuro la neve, il paesaggio invernale porta a questo ripiegamento, e anche nelle letture uno ha piacere di in questi periodi dell'anno stare un po' raccolto. In realtà sarebbe una grande sfida se questo libro fosse letto anche quando la temperatura e siamo lontani, diciamo, da questo ripiegamento, perché vuol dire che l'essenziale del libro, cioè proprio quelli che sono i temi, quelli che sono i contenuti, si sta depositando veramente nel profondo dell'animo del lettore. Questo, insomma, è quello che speriamo.
È come la neve, il titolo allude alle similitudini che il lupetto, che si chiama Cus peraltro, fa nel suo percorso di iniziazione alla vita. Lui fa molte similitudini con la neve, dice per esempio: la gentilezza è come la neve, non fa rumore ma resta, la pazienza è come la neve, cade in silenzio e prepara qualcosa di nuovo. Il tema dell'attesa, dell'aspettare con speranza, anche è un tema importante, no? Vogliamo soffermarci un attimo su questi temi.
Di che cosa abbiamo bisogno in questo nostro periodo storico? È un periodo storico davvero complesso, e il cardinale Zuppi in questo è anche un grandissimo protagonista e anche in prima linea, no? Si spende. E quindi quando siamo andati a pensare quali erano le cose che ci stavano più a cuore, la gentilezza penso sia stata proprio la prima che premeva tutti e due tantissimo. A me, che cerco di praticarla e di portarla soprattutto nel mondo dell'infanzia, con anche i miei libri che scrivo per i più piccolini, quindi la gentilezza per noi era davvero il primo punto, perché una parola gentile cambia completamente l'atmosfera, cambia il significato di quello che può avvenire dopo. E l'attendere con fiducia, abbiamo dei tempi veloci in cui la pazienza e l'aspettare non sono più una cosa su cui puntare, perché la prestazione ha bisogno di un tempo molto veloce, e quindi un tempo lento, che è quello che oltre l'infanzia, ma che ne ha bisogno per il suo sviluppo psicofisico, ma anche noi abbiamo bisogno, perché comunque la lentezza del respiro, la lentezza di tutto, la lentezza della neve che scende, che anche quando è tanta e abbondante è comunque lenta nel suo scendere dal cielo, ha una danza, no? Una lentezza. Ecco, in tempi veloci, che sono tutti veloci, anche le narrazioni cinematografiche e anche molti libri, pensano che se no ci si annoia. E invece no, invece è proprio lì che si ritrova proprio forse il senso delle cose vere. Quindi insomma, l'aspettare che poi qualcosa succeda senza perdere la speranza è un altro dei temi del libro.
E tra l'altro il tema del tempo è un tema centrale, c'è un intero capitolo dedicato alla figura dell'orologiaio, c'è questo orologiaio nella cui bottega i due animali riescono a entrare e sentono quello che lui dice a un cliente, ed è interessante, molto profondo il vostro dialogo sul tempo.
Sì, l'orologiaio che è anziano e che ha vissuto tanto e che non si è mai mosso dalla sua bottega, però nello scandire di tutti gli orologi che ha aggiustato ha capito che appunto il vero tempo non è quello degli orologi, non è quello cronologico del passato, del presente e del futuro, ma il tempo contato, quello preciso, ma è il tempo del cuore, è il cuore che dà il passo e dà la misura di quel tempo lì. E se è così, allora facciamoci guidare da esso, facciamoci veramente guidare nelle nostre relazioni e nel tempo che decidiamo di dedicare agli affetti, allo stare con le persone. Scegliamo, cioè riprendiamoci in mano il nostro tempo, che è l'unica cosa che noi abbiamo nella vita. Noi possediamo solo una cosa come esseri umani, il nostro tempo, nel momento in cui nasciamo e fino al momento in cui ce ne andremo, no? Ecco, noi possediamo questo, e questo tempo possiamo decidere di spenderlo come vogliamo. Ecco, quindi riappropriamoci, decidiamo che siamo noi quelli che ne fanno l'uso migliore.
Lei alludeva prima agli affetti, allo stare con le persone. Tra l'altro, da qualche parte nel libro si dice appunto il tempo che noi doniamo è un dono importantissimo, un dono davvero prezioso. Mm. Nel libro si parla spesso del noi, no? Ci compiamo come individui quando ci rapportiamo agli altri, all'altro, da me. E poi si parla anche, parlando proprio di affetti, di relazioni, di famiglia. E c'è una frase bellissima: la famiglia è chi ti dice non ti lascio mai e vai bene così. Famiglia può essere tante cose, quando c'è un legame, come anche qui dicono i personaggi, non un legame che non stringe ma sostiene. Una famiglia può essere anche quella della mensa dei senza tetto, della mensa dei poveri, in cui è ambientato un altro capitolo del romanzo.
Sì, allora la famiglia è intesa come persone che si vogliono bene e vogliono stare insieme, quindi c'è la famiglia biologica, ma ci sono anche nuovi tipi di famiglie che nascono, persone che si radunano e che si ritrovano senza avere dei legami di sangue. Questo è molto importante. La picciona direi che lo sperimenta molto bene nel libro, senza raccontare cose in più ai lettori che non l'hanno letto. Però appunto si può provare quell'amore profondissimo che lega tantissimo, per esempio una madre a un figlio, un padre a un figlio, anche con individui che non fanno parte della nostra famiglia biologica, quindi non sono sangue del nostro sangue, a maggior ragione anche all'interno della famiglia. Quindi la famiglia non dobbiamo darla per scontata, quella del sangue, quella che è la nostra radice, ma neanche pensare che non ci può essere qualcun altro da accogliere all'interno della nostra, o trovare contesti in cui si riprovano cose altrettanto intense, altrettanto forti. E infatti, appunto, nella scena che lei ha citato della mensa, la picciona chiuderà il capitolo guardando questa scena di tutti estranei fra di loro, quindi non legati, nessuno legato da un legame di parentela, ma lei dirà: questa è un'unica famiglia umana. Ecco, se noi andiamo nella direzione che gli esseri umani sono una famiglia, probabilmente avremo uno sguardo diverso anche quando si devono prendere delle posizioni o decidere di iniziare conflitti o appunto risoluzioni che non sono nell'ottica del bene e dell'amore di una famiglia, ma sono nell'ottica di guardare l'altro come un nemico. Ecco.
Cristina Petit, lei va anche oltre agli esseri umani. Io ho trovato bellissima questa connessione su cui spesso si insiste nel libro, questa connessione tra tutte le creature umane e non umane. Non a caso ci sono gli animali.
Esatto, gli animali, ci sono gli alberi, quindi la natura, il lupetto citerà appunto, perché il lupetto ama molto, soprattutto all'inizio, per avere dei punti di riferimento, fare un palleggio fra quel poco che lui conosce, minimo mondo che lui conosce, e quello che è enorme che sta scoprendo. E quindi lui dice: io lo so bene che gli alberi sono collegati fra loro, che si aiutano, che si mandano messaggi con le radici, sono tutti collegati, siamo tutti collegati fortemente. Abbiamo appunto messo nel libro questo concetto dell'uno, che siamo tutti uno e che gli esseri viventi, in quanto appunto natura, animali o esseri umani, hanno bisogno di vivere in un rispetto circolare che tiene dentro tutti.
Nella tana del bianconiglio.
È come la neve, una piccola storia d'amore. È il titolo del libro scritto da Cristina Petit, con cui abbiamo conversato in questa puntata, e Matteo Maria Zuppi. È come la neve esce dall'editore Solferino. Io vi ringrazio per averci ascoltate. Da Letizia Bolzani un cordiale a risentirci.